Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Decima puntata, siamo nelle Marche. Sono particolarmente contenta perché è la mia regione di origine e precisamente a Bolognola, in provincia di Macerata. In collegamento con noi al telefono c'è Cristina Gentili, sindaco di Bolognola. Cristina, benvenuta alla decima puntata di Borghi in Radio.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie, ciao, a voi per lo... grazie per questa opportunità, per farci conoscere anche al nord magari.
Grazie a te, ci giunge voce che hai dovuto rinunciare a un pranzo per essere con noi. Per cui, insomma,
sì, diciamo dispiace. Che ho alle spalle chi sta pranzando.
Non guardare.
Non guardare.
Allora, siamo nelle Marche, in provincia di Macerata, e quindi Bolognola, raccontaci un po' dove si colloca esattamente, a quanti metri dal livello del mare.
Allora, è un piccolo paesino che è il più alto delle Marche, è a 1070 metri la parte, diciamo, della piazza, quindi proprio il borgo, il paese.
Bellissimo.
E arriva fino a 1400 metri dove c'è la stazione di pintura e dove da lì riusciamo a vedere il mare, d'inverno si scia con la visione del mare.
Ah, che meraviglia!
È un posto, ovviamente, io sono di parte, è un posto meraviglioso, ha questa peculiarità di poter vedere dalle alte quote il mare, e siamo orgogliosi di questa cosa, anche se è un grandissimo dono fatto dalla natura e non è certo un nostro pregio che l'abbiamo creato noi.
Tu, Cristina, che sei di Bolognola?
Io sono importata a Bolognola, originaria, e poi ritornata a Bolognola, quindi sia io che mio marito siamo tornati alle nostre origini e i nostri figli sono felicissimi di crescere lì e non hanno nessuna voglia di spostarsi e speriamo che siano il futuro insieme agli altri ragazzi del posto.
Ma per curiosità, cos'è che spinge appunto i tuoi figli a non volersi più muovere da lì? Non so, la natura, l'aria, la vista.
È la tranquillità del posto e comunque in mezz'ora si è in mezzo al traffico, per cui si è nella città più vicina di Tolentino e nel giro di 45 minuti si arriva in Macerata, per cui non siamo poi così lontani.
Sì, quindi ben collegati anche rispetto alle zone intorno.
Diciamo di sì, diciamo che tutto sommato si ha la superstrada fino a 20 minuti da Bolognola, quindi si è collegati a livello stradale, si potrebbe migliorare le infrastrutture, però non ci possiamo lamentare,
ottimo,
ci sono posti collegati peggio.
Senti Cristina, quindi richiamo alle origini, no? Dicevi da parte tua e da parte di tuo marito, e quindi le motivazioni che ti hanno portato a candidarti come sindaco?
Bella domanda, diciamo una scommessa fatta con me stessa e poi alla fine nel 2016, all'inizio del mio primo mandato ero lista unica e poi è arrivato il sisma proprio ad ottobre 2016 e diciamo che durante le emergenze mi sono abbastanza con la mia squadra comportata bene e quindi ci hanno poi riconfermato nel 2021.
Ah, vedi, ecco. Beh, allora, prima di parlare diciamo della storia recente, delle tragedie, ahimè, recenti, ma so che nascondono anche bellissime storie, facciamo un tuffo nel passato, perché sappiamo che attorno a Bolognola ruota una leggenda. Vuoi dirci qualcosa in più?
Allora, questa leggenda narra che tre bolognesi si sono trasferiti da Bologna nelle nostre zone, sono andati dai Conti Varano, dai Duca Varano e hanno chiesto un posto dove potersi nascondere e vivere, un po' tutte e due, perché era il periodo Guelfi e Ghibellini, insomma, quindi queste famiglie hanno ripopolato quello che prima era Bononia, che poi è diventata Bolognola, ovvero la piccola Bologna, e infatti il nostro stendardo è Leone Grande che dà uno stendardo a Leone Piccolo.
Bellissimo. Invece, passando invece alla storia più recente, 2016 sappiamo che è stato un anno difficile, la catastrofe appunto dovuta al terremoto, e il punto zero, questo è il momento che tu chiami, quello di ottobre, il punto zero. Che cosa ci racconti di quei momenti, come sono stati vissuti, che reazione hai notato da parte dei tuoi concittadini?
Sì, lo chiamo quel 30 ottobre che è stato il nostro giorno un po' non dico catastrofico perché per fortuna non ci sono stati morti, quindi è stato solamente a livello di lesioni di edifici. Purtroppo l'80% degli edifici da ricostruire, quindi ci hanno chiuso tutto il paese, ma quest'obbligo, un po' la paura, un po' l'obbligo di dover stare dentro le tende al tendone per mangiare, ha fatto rinascere la comunità, ha fatto riscoprire l'amore per il proprio territorio, per il proprio comune, e ovviamente ha fatto anche riscoprire il senso di comunità. E abbiamo avuto la fortuna rispetto ad altri paesi che da noi sono rimasti giovani, cioè, ovviamente non avendo le strutture per tenere tutti, alcuni sono dovuti andare al mare, nei campeggi, e da noi sono rimasti giovani e quindi hanno avuto la voglia di ripartire.
Ma pensa, questa è davvero una curiosità, perché in realtà noi sappiamo che, insomma, borghi simili al tuo si stanno in realtà spopolando, e soprattutto appunto di giovani.
Sì, purtroppo dei paesi limitrofi hanno avuto questa sorte, ma adesso a 7 anni ovviamente di distanza dal sisma, quasi 8, poi a livello di anno, insomma 2024 sono 8 anni. Purtroppo sì, anche se stanno riprendendo. Invece noi siamo in totale controtendenza, tanto che eravamo 131 abitanti nel 2016, siamo 158 abitanti adesso.
Prima della pausa ci stavi raccontando, insomma, che avete vissuto un 2016 un po' come nell'ottobre del 2016, a seguito appunto del terremoto, una sorta di punto zero, ma soprattutto di rinascita a livello comunitario. Vuoi raccontarci qualcosa di più di questo?
Beh, se abbiamo avuto, diciamo, questa fortuna inaspettata, nel senso non inteso come sisma, ma che il sisma ha aiutato, insomma, a ritrovare questo senso di comunità, tanto che, come si dice da noi, le vergare, quindi il capostipite della famiglia, insomma la donna, stavano tutto il giorno a chiacchierare tra di loro, a rifare anche le maglie, non posso dire davanti al camino nonostante il freddo di quel periodo, perché purtroppo non c'era, insomma, stando nelle tende, però ecco, si è tornato a ricordare i vecchi tempi, a fare un po' quello che si faceva una volta, gli attuali social network, ma di persona, e che è molto meglio.
Sì, decisamente.
Ci dicevi anche che c'erano dei ragazzi che non si parlavano tra loro, mentre proprio in quella situazione di emergenza si sono riappacificati, anzi sono andati insieme a recuperare le tende a Roma,
ad
Ancona. Quindi questa idea di coesione sociale che è un po' tornata in momenti di difficoltà,
ma che è rimasta o no?
Si sta purtroppo un po' perdendo, ma non a causa, diciamo, dei bolognolesi, ma purtroppo perché nella ricostruzione ancora non abbiamo un edificio che possa fare d'aggregazione.
Okay.
Quindi lungaggini burocratiche, perché è stato tutto molto veloce nell'emergenza, ma poi nella ricostruzione un po' più frenato.
Certo,
e
immagino.
Quindi abbiamo dei locali che era la mensa dell'emergenza, che potrebbe fare adesso al caso nostro per la comunità, ma che sono stati dati alla chiesa per poter dire messa sul posto, perché le 3 chiese sono tutte e 3 inagibili e purtroppo ancora non c'è una ricostruzione ferma su questo. Quindi ecco, questo non avere un posto comune dove poter andare, purtroppo sta un po' sciogliendo questa cosa, ma non vediamo l'ora che la prima chiesa piccolina venga riaperta, in modo tale che possiamo riavere la nostra mensa, avere la cucina e quindi fare di nuovo le chiacchiere, in quel caso davanti al camino, perché nella mensa era possibile mettere una stufa a pellet e quindi una piccola fiamma di compagnia ci sta.
Certo.
Il focolare.
Esatto.
E dicevi che gli abitanti di Bolognola sono intorno a
158 in questo momento, sì, con una nascita avuta, mi sembra, a novembre-dicembre, l'ultima nascita l'anno scorso.
E c'è stato anche un piccolo aumento di popolazione ultimamente, ci raccontavi, dovuta a cosa e che tipo di popolazione si trova, vive attualmente a Bolognola?
Allora, l'aumento è dovuto innanzitutto alle nuove famiglie. Aver avuto quella piccola paura di perdere il tutto ha fatto sì che chi era magari semplicemente fidanzato, insomma, le prime uscite, una cosa, diciamole così, più, in maniera più semplice, ha fatto sì che chi era di Bolognola ha detto: io da qui non vado via, quindi se vuoi continuare a stare con me sei tu che ti devi trasferire da noi. E quindi da lì è nata la nuova famiglia, sono quattro nuove famiglie. Un'altra famiglia invece che dalla città si è trasferita nel paese, però ecco, sono questi gli aumenti, oltre a, sembrerebbe assurdo, nuovi affitti, nuove compravendite, e poi nelle compravendite c'è il discorso della residenza, che fa comodo tenerla lì, ma comunque sono residenze che dal lunedì al venerdì lavorano altrove, ma il venerdì sera, sabato e domenica sono sul posto. Diciamo che delle residenze fittizie, se vogliamo chiamarle così, sono 15 persone, non di più.
Ho capito. E nel weekend si torna ad animare tutta la cittadina, tra virgolette.
Sì, ci sono più persone nel weekend e poi ovviamente nei weekend con la neve, visto che noi abbiamo gli impianti di risalita, e nei weekend e nel periodo estivo, perché comunque la montagna ormai è diventata 365 giorni l'anno,
certo.
Per cui il periodo autunnale è poi il periodo più bello, con la miriade di, proprio la tavolozza dei colori, insomma, e quindi le persone... Posso dire grazie al Covid, diciamo così, anche se il Covid avrebbe dovuto insegnare molte più cose, hanno scoperto questa cosa, cioè il fatto di non poter andare oltre la porta di casa ha fatto sì di poter conoscere i posti vicino casa invece di dover andare chissà dove per passare un weekend, e quindi anche durante i periodi, diciamo, non eccessivamente turistici, quindi i mesi tipo di maggio, giugno, comunque nel fine settimana ci sono persone. L'ultima domenica abbiamo avuto 3.800 macchine, che può sembrare non tantissima,
no,
ma vi garantisco,
immagino,
che per Bolognola lo sono.
Però,
ecco, perché c'era il sole, c'era la neve, ci sono dei ragazzi di Fossombrone che hanno investito, aperto una nuova attività appena il sisma da noi, che è uno chalet, e ovviamente nel pomeriggio fanno animazioni e quindi attirano giovani.
Che altro ci puoi raccontare, Cristina?
Ma purtroppo non abbiamo ancora la parte culturale, o comunque una parte fissa culturale, nel senso che con la ricostruzione, avendo gli edifici inagibili, stiamo ricostruendo piano piano anche il contenuto dei contenitori degli edifici. Quindi a livello, chi viene da noi può gustarsi un'ottima pizza in piazza, mm-hmm, la pizzeria, che è anche ristorante durante il giorno, che è in piazza, e degustare piatti ovviamente montani anche in pintura, dove ci sono altre attività, albergo e ristoranti. Purtroppo non abbiamo tantissimi posti per il pernottamento, ma stiamo recuperando anche lì, perché stiamo costruendo un albergo diffuso, e passeggiate non mancano.
Il tartufo c'è?
Il tartufo per gli esperti del posto, sì. Se io vi devo dire dove sta, non lo so.
Okay.
Ci sono gli addetti. Sì, c'è anche quello, si possono degustare buoni pasti anche con il tartufo. Ovviamente i salumi, questo sì, tantissimo. Erbe, per chi, le ottime cuoche che ci sono hanno delle specialità con le erbe che si trovano lì, insomma, quindi si riesce a mangiare questa chicca, insomma, con le erbe. E quindi, ripeto, passeggiate tra l'Acqua Santa, la più conosciuta anche dagli anni 70 come passeggiata, sentieri da scoprire veramente con le vette, si può tranquillamente passeggiare tutto il giorno, anzi, chi conosce tutti i singoli sentieri che hanno partenza sia dalla piazza di Bolognola sia dalla frazione di pintura, dicono sempre: ci sono 15 giorni da fare.
Però.
Quindi ecco, abbiamo la natura che ci aiuta ad accogliere, sì, il turista, e come ci piace per chiamarlo noi, il viaggiatore, che viene a conoscere anche noi e a stare sul muretto a fare quattro chiacchiere, a divertirsi insieme
bellissimo
a noi.
Bellissimo. Senti, quindi se tu dovessi accompagnarci, visto che ci piacerebbe molto essere lì con te e capire un po' il mood, le sensazioni che si provano ad essere a Bolognola, dove ci porteresti, cosa ci faresti vedere, da dove iniziamo?
Allora diciamo che iniziamo dalla piazza per la semplice passeggiata, ma proprio per il primo giorno, per la cosa più semplice da fare. Okay. Iniziamo dalla piazza e ovviamente facciamo la nostra colazione a base di pizza buonissima lì al bar.
A base di pizza?
Wow!
Eh sì, in montagna si va subito a
si va
todo,
subito belli bene, un po' di energia di prima mattina.
Sì, infiliamo i nostri scarponi perché vorrei ricordare la sicurezza fondamentale in montagna e non ti vai in spredito in scarpe da tennis, scusate se uso questo spazio per fare questa raccomandazione.
Brava, certo.
E quindi infiliamo i nostri scarponi e andiamo alla Fonte dell'Aquila, una semplicissima passeggiata dove durante il sentiero a un certo punto ci fermiamo e ci sono anche i camosci reintrodotti dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, perché noi siamo il cuore dei Sibillini.
Bellissimo.
E facciamo parte dell'ente parco dei
adesso
Sibillini
poi torniamo
ancora
anche su questo che è affascinante.
E quindi possiamo ammirare, perché poi ci sono dei trucchetti per poterli vedere, questi camosci, quindi poi ripartiamo e arriviamo un pochino più in quota dove c'è una fonte che si narra che ci si posavano le aquile e ogni tanto qualche aquila si vede ancora volare, e ci prendiamo un bel panino perché poi è tutta in salita, quindi ci dobbiamo
rifocillare
di nuovo e ci godiamo il panorama con un leggero venticello che non manca mai, e poi ritorniamo in piazza e ci godiamo l'aria della piazza, magari dopo aver fatto un bel pranzo sempre al solito ristorantino, e ci mettiamo sul muretto a goderci il silenzio della natura.
Le tre ville, ci parlavi di tre ville particolari da visitare oppure hanno delle...
Una valenza storica forse.
Sono le tre ville che vengono chiamate con i tre nomi delle famiglie dei bolognesi che sono venuti lì.
I fondatori.
Sono Pepoli, Malvezzi e Bentivoglio, anche se noi... diciamo nel nostro dialetto è la villa da capo, la villa di mezzo e la villa da piedi.
Okay. Detto tra noi.
Esatto, detto tra noi. Storicamente la villa da capo o Malvezzi era abitata da gli intellettuali, quindi il notaio, il dottore, l'avvocato dell'epoca, il musicista, il pittore, perché abbiamo anche queste figure nella nostra storia. E quindi ecco, diciamo, gli studiosi erano tutti quanti lì. Nella villa di mezzo, Villa Pepoli, invece c'era la parte della produzione, c'era la famiglia Maurizi, che era la famiglia più grande, che aveva un allevamento di pecore e che quindi aveva il suo palazzo tutto dipinto, e ancora oggi è possibile vedere questi dipinti quando sarà finita la ricostruzione. E quindi loro avevano, ecco, i vari terreni dove facevano pascolare le pecore, producevano sia lana che latte. Poi c'era l'ultima villa, la villa da piedi, che è la villa Bentivoglio, dove venivano trasformate tutte queste materie. C'era la famiglia Primavera, che aveva un'industria laniera dove trattavano la lana, la tinteggiavano e poi la esportavano in Inghilterra, oltre alle varie botteghe dove ovviamente c'era la trasformazione sia dei salumi che del formaggio, e i vari ritrovi, i vecchi bar, cioè gli attuali bar, le vecchie taverne, insomma, di ritrovo.
Cristina, ci stavi raccontando in realtà un'operosità locale abbastanza affascinante e peculiare, dove tutto si ruotava un po' intorno a tre, chiamiamoli, centri, uno appunto culturale, uno produttivo e il terzo, stavi dicendo, più di consumo,
di trasformazione. Sì, di trasformazione delle materie prime, diciamo, chiamiamole così, oggi si chiamerebbero così.
Ok, quasi dei distretti proprio, non so, a livello micro proprio.
Sì, dei piccoli, diciamo, quartieri, per far capire, però ecco, noi le chiamiamo ville.
Okay.
Molto organizzati, insomma, ecco, diciamo che fine 1800, primi 1900 erano organizzatissimi veramente.
Ah, pensa. E quando è che si è un po', cioè, a seguito del sisma si è venuta a creare, insomma, si è interrotta questa produzione?
Purtroppo le grandi questioni, diciamo, anche mondiali hanno interferito.
Okay.
In questo spopolamento, perché poi le due guerre mondiali hanno fatto sì che lo spopolamento sia stato enorme. Quindi oltre a questo è proprio a quel discorso di il posto fisso, e quindi andare ad abitare a Roma, oppure, come in città più grandi, il lavoro nelle industrie, cambiando la mentalità, purtroppo si è cambiato anche il modo di vivere del posto.
Certo, assolutamente. E, dunque, Giulia, cosa che volevi chiedere?
Sì, sto pensando un po' se hai tu un luogo del cuore che ti porta a dedicare del tempo, dove stai bene in maniera particolare.
Fondamentalmente a Bolognola, nel senso che siamo talmente tanto piccoli che sì, ci sono poi dei luoghi particolari, ma in realtà ecco, sono tornata ad abitare a Bolognola proprio perché Bolognola ha una piccola caratteristica e lo dice un po' tutti quelli che la amano, la prima volta che la vedi o la ami o la odi. E fortuna ci sono tante persone che la amano.
Bene, bene.
E quindi tornano, ecco. Quindi, sì, il Bolognola fondamentalmente chi ci abita ancora tutt'oggi, tutto l'anno, è il proprio luogo del cuore.
E scusa, no, appunto, vai. Stando sui luoghi del cuore, dicevi prima che Bolognola è il cuore dei Sibillini. Cosa intendevi esattamente?
La forma geografica dei confini del comune di Bolognola è proprio a forma, ovviamente non del classico cuore che disegniamo, ma del cuore anatomico, quindi okay. Chi vuole andare a vedere le cartine proprio politiche, come le chiamavamo una volta, nel senso che c'erano i contorni dei comuni, adesso si può trovare tranquillamente una qualsiasi cartina su internet e si vede questa forma a cuore e siamo il cuore dei Sibillini.
In altri borghi, Cristina, ci parlavano, non so, di una luce particolare oppure di un alone di mistero, di spiritualità. Bolognola, che cos'è che possiamo trovare di speciale secondo te? Cosa diresti?
Di speciale nello specifico proprio Bolognola stretta non mi viene sinceramente in questo momento, ma siamo nei Sibillini che ha questa maga Sibilla e che ovviamente
la maga Sibilla
sì, questa spiritualità con il guerrin meschino, insomma, che si racconta dalla grotta della Sibilla, che non è nel territorio di Bolognola ma nel versante dall'altra parte del monte, nel comune di Monte Monaco, però ecco, aleggia sempre questa storia della Sibilla anche nel nostro territorio.
Bene, ma invece iniziamo a guardare un po' al futuro, perché noi abbiamo fatto già una chiacchiera con te e ci sei sembrata molto agguerrita nel voler far rinascere un po' appunto la tua Bolognola. Cosa sta succedendo?
È tutto è ripartito sempre da quel giorno zero e quindi da quel dovere, oltre che ovviamente un piacere, di dover ricostruire, anche perché i giovani del posto mi hanno detto: tu fai la tua parte di sindaco, da qui non ci portare via e portaci avanti. E quindi insieme a loro, insieme alla squadra all'interno del comune, quindi ai miei collaboratori, non solo gli amministratori ma anche chi lavora nel comune, stiamo con il PNRR, siamo stati anche su un po' tutti i giornali, tanto che poi De Bortoli è venuto a Bolognola perché siamo stati il caso eclatante dei 47 progetti del PNRR per un comune così piccolo, ma è la nostra chance, è il nostro treno e non abbiamo voglia di perderlo, quindi abbiamo tentato tutto e ci sono progetti come l'albergo diffuso, come un mini palazzetto, io lo chiamo così per rendere l'idea, un mini palazzetto dove quando si organizza qualcosa e poi arriva il tempo brutto si ha la possibilità comunque di non far saltare la giornata che si è organizzata e quindi ci sarà una piccola arrampicata all'interno, un modo di passare del tempo sempre a Bolognola ma al chiuso, perché purtroppo da noi cambia tempo in 5 minuti. Hanno aperto un campeggio, quindi c'è la possibilità di campeggiare con tende, di fare, come ho detto prima, i vari percorsi a piedi e ovviamente anche in bicicletta. Poi tra i vari progetti c'è anche un progetto che è un M1000, che è quel progetto dei contenuti dove a livello culturale vorremmo dare molta più offerta fino a creare una casa degli artisti.
Dai microfoni di Radio Blada Network, eccoci alla decima puntata di Borghi in Radio. Giulia Fabrizi e Martino Cortese. Ciao, siamo Martino. Entrambi in collegamento telefonico con Cristina Gentili di Bolognola. Cristina, stavi un po' raccontando del PNRR e di tutte le attività che stai portando avanti. Ci puoi raccontare ancora altre cose legate a queste attività?
Ma diciamo che abbiamo cercato con questi fondi di provare ad essere un po' un luogo di sperimentazione, nel senso che essendo un luogo piccolino con dei numeri piccoli, vorremmo mettere sul campo e quindi essere, diventare un comune sperimentale sotto ogni punto di vista.
Bellissimo.
C'è un altro progetto che sto trattando con la scuola agraria del comune di Macerata, scuole che danno tantissimo, ma che ho visto che ne sono poche in Italia, dove creare un anno sperimentale per far conoscere l'agricoltura e l'allevamento in alta quota, che in alta quota perché siamo sempre, ricordo, sopra i 1000 metri.
Certo.
Che può sembrare facile e uguale per tutti, ma in realtà non è così. E poi ripeto, a livello culturale abbiamo anche iniziato lo scorso anno, lo scorso settembre, con Edoardo De Angelis, ad avere delle piccole attività musicali e quindi creare poi un festival con il tempo, e vediamo quest'anno se riusciamo a fare qualcos'altro. Poi abbiamo
molto
a livello di strutture la volontà di ampliare la recettività del campeggio e di creare degli alloggi per disabili, perché vogliamo che la montagna diventi per tutti,
accessibile
in tutti i sensi,
per
quindi
tutti,
senza barriere.
Molto bello, complimenti. Ma e soprattutto anche per la visione, perché comunque avere la visione e l'intuizione di utilizzare il borgo, se vogliamo, magari quelli che possono essere considerati più visti più come punti deboli, in realtà come dei punti di forza, se vogliamo, per farlo rinascere. Quindi appunto la flessibilità, la velocità nel poter sperimentare e provare, diciamo, tante strade diverse. Quindi davvero complimenti, molto imprenditoriale come mentalità.
Sì, come amministrazione siamo molto imprenditoriali, è vero, ce l'hanno fatta notare in molti, e abbiamo avuto quest'idea da un piccolo episodio dovuto alla ricostruzione. Ditemi voi con i tempi come
vai, prego.
Ci interessa moltissimo, vai.
Con la ricostruzione, perché la prima opera pubblica dei 140 comuni del cratere delle quattro regioni è stata creata a Bolognola, è stata ricostruita ed inaugurata a Bolognola, e noi non eravamo come comune proprietari di questa struttura, ma lo era il demanio. Quindi da febbraio del 2017 che siamo diventati proprietari, abbiamo fatto il progetto ricostruito con la collaborazione e con l'ottimo funzionamento della burocrazia in questo caso, e quindi sono felice che abbiamo ancora speranze in Italia. Siamo arrivati ad inaugurare questo edificio, quindi con il progetto, tutte le autorizzazioni e i lavori, ad inaugurarlo a maggio del 2018. Per cui se tutti gli enti hanno voglia di collaborare, si ha veramente la possibilità di fare grandi cose in Italia.
Certo, e quindi appunto, se dovessi, non so, condividere una ricetta, a tuo avviso, magica per far funzionare appunto certe dinamiche anche in luoghi un po' più difficili come il tuo, cosa segnaleresti? Cosa avresti da consigliare più che altro a tanti altri tuoi colleghi?
Ma i miei colleghi sindaci hanno già questa ricetta, purtroppo questa ricetta non c'è negli enti. La ricetta è semplice: amare il proprio territorio, dare il massimo per il proprio territorio, e se uno anche come territorio intende l'Italia, si riesce tranquillamente anche a livello nazionale. Considerando che questa prova gli italiani me l'hanno dato sotto l'emergenza, perché hanno veramente avuto uno spirito di umanità, di solidarietà, di aiuti, che sentendo tante volte i telegiornali non si percepisce, ma vi garantisco che gli italiani possono essere molto 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 uniti.
Bellissima questa cosa che stai dicendo, questa coesione che sarà utilissima anche per sviluppare ulteriormente i nostri borghi. Senti, tu sei entrata in connessione con Fondazione Ampio Raggio, infatti, ed è per questo che siamo collegati con te. Che collegamenti hai con Fondazione Ampio Raggio?
Un altro amante di Bolognola, un amico carissimo dall'infanzia che è a casa a Bologna e che ama Bologna alla follia come tante altre persone. E mi ha messo in contatto con Ampio Raggio e spero di poter fare grandi progetti, perché Ampio Raggio dà veramente un'ampia veduta e possibilità, tanto che spero uno dei sogni e dei prossimi obiettivi è quelli di poter ospitare gli incontri di Ampio Raggio a Bolognola.
Quindi tu ovviamente ti sei già candidata alla call che c'è in essere adesso.
Assolutamente sì.
Bravissima, ottimo. Molto bene. Senti, quindi cos'è che non ti fa dormire la notte? Se tu dovessi dire le problematiche più tipiche.
Diciamo che purtroppo la burocrazia non è sempre bella, quindi ciò che si dice sulla burocrazia purtroppo è vero e non sempre rose e fiori, e quindi avere dei problemi e degli ostacoli per poter realizzare questi piccoli progetti, io li definisco piccoli perché siamo piccoli come paese, che poi per il paese sono dei progetti enormi, non lo metto in dubbio, però non si può limitare la libertà di una persona di avere il diritto di abitare dove ama e dove vuole.
Ottimo.
Wow, verissimo.
Cristina, torniamo tra un attimo per gli ultimi saluti.
Su Borghini Radio, qui con noi c'è Cristina Gentili, sindaco del comune di Bolognola. Ciao Cristina.
Ciao a tutti di nuovo.
Prima ci stavi parlando della ricetta magica che tutti, anche tu e i tuoi colleghi avete, i tuoi colleghi altri sindaci, nell'insomma far rifiorire un po' i propri territori. Fra questi dicevi soprattutto amare il proprio territorio. Ma mi chiedevo, il rapporto anche poi con i comuni vicini, com'è il vostro, se in qualche maniera il fare squadra, fare rete appunto vi ha agevolato, vi aiuta?
Secondo me è una cosa fondamentale. Non sono per le incorporazioni, fusioni o roba varia, perché dal mio punto di vista il territorio ha una storia e quella storia va fatta conoscere e va portata avanti. Quindi rimanere con le nostre unicità, ogni borgo, ma fare assolutamente rete, confrontarsi, collaborare, fare progetti insieme, perché come dicevo prima il turista è un viaggiatore. Oggi è da me, domani è da un'altra parte. Certo. E fare rete su importanti progetti anche con i servizi è fondamentale, proprio perché ci si aiuta a vicenda e si collabora in maniera costruttiva per il territorio.
Assolutamente, beh, direi pieno spirito ampio raggio, per cui assolutamente mi auguro che riusciate a vincere la call, se no passiamo lo stesso questo...
Siete tutti invitati, assolutamente, vi aspettiamo.
Quindi il viaggiatore di cui stai parlando, quando viene da voi si dedica soprattutto ai sentieri, alle passeggiate, alle escursioni, o ci sono ancora altre cose che si possono programmare per i futuri viaggiatori?
Beh, diciamo che la natura offre questo, poi sta a chi ha avuto la voglia di trasferirsi o ai nuovi imprenditori che dopo il sisma hanno investito nel nostro comune, perché ne sono arrivati di nuove attività rispetto a prima. Non tutto può essere fatto dall'amministrazione, quindi la collaborazione tra amministratori e privati è anche fondamentale per un comune. Sa loro poi accodare questi servizi dalla musica, ripeto, dall'ascoltare veramente il suono della natura che si fonde con i suoni della musica, dei cantatori e dei musicisti, anche perché ripeto Bolognola è uno dei comuni che ha dato i nativi a un musicista nel 1800. Ripeto, poi le varie attività tra lo sci, le ciaspolate, l'orienteering, il dormire in tenda assaporando e vedendo le stelle in tutto il loro splendore, perché poi non ci sono campi luminosi che danno fastidio, quindi andare semplicemente a fiume e godersi il fiume. Un altro dei progetti in cui abbiamo partecipato a bando, che purtroppo ancora non ho il sponsor di questo bando, quindi non so se riusciremo a realizzarlo, è recuperare tutto un tratto di fiume in modo tale che si riesce a fare tutto un percorso urban naturale.
Bello.
È un aggettivo coniato da uno degli imprenditori che sono venuti a Bolognola proprio per poter fare questo percorso all'interno del borgo e poi nella natura ed avere questo anello tra natura e borgo.
Molto interessante. Ecco, abbiamo altre domande, Martino?
Io sì, in realtà volevo dare occasione appunto a Cristina di lanciare un appello a tutti i radioascoltatori per invitarli appunto a venire a trovare il tuo borgo, a scoprire le meraviglie del tuo borgo e la tua tenacia, ecco. È la prima cosa che mi è arrivata.
Guarda, mi viene da essere un po' lunga in questo momento, nel senso che prima ho parlato di libertà, e quindi la libertà di poter abitare dove si vuole. La libertà non vuol dire fare ciò che si vuole. Io sono cresciuta con la classica frase che ormai tutti conosciamo, credo, che la mia libertà finisce quando inizia la libertà del prossimo. Conoscere la libertà dei posti è importantissimo, ed ogni posto ha la sua libertà, ed essere liberi di essere se stessi. Quindi venite a provare anche a Bolognola la libertà di essere se stessi in un ambiente dove veramente il silenzio è il rumore della natura.
Wow,
che meraviglia,
affascinante davvero,
stupendo. Quindi direi che possiamo concludere questa puntata. Ti ringraziamo tantissimo, Cristina, è stato veramente interessantissimo ascoltarti.
Sì,
e soprattutto
davvero,
questo entusiasmo che hai e il senso della sfida per il tuo bellissimo luogo. Verremo a trovarti sicuramente. Grazie Cristina.
Grazie mille.
Grazie ancora a voi per questa opportunità e vi aspetto a tutti, veramente a tutti i vostri ascoltatori. Grazie,
grazie Cristina.
Radio Bla Bla Network, meno sbatti, più musica.